in diretta direttamente dal Salone del Libro. Regia, abbassa tutto. Molto bene, siamo felici di essere qui, come si dice, in ritardo, ma felici. Che bello. Ah, ecco, abbiamo anche il video, salutiamo tutti quanti. E niente, noi siamo qui al Salone del Libro sulle metafrequenze di R18 perché la cultura è importantissima. E oggi intervisteremo un po' di scrittori. Io sono Fabio, questa è Nice to Meet You e, come ho detto prima, siamo sulle metafrequenze di R18. Ringraziamo Costantino, che oggi è veramente un traffico esagerato, per questo siamo anche un po' in ritardo, però veramente una cosa del genere, Elena, non l'avevo mai vista, vero? No,
neanche io.
Neanche tu.
Insolito.
Allora, un applauso a Elena! Allora, per iniziare facciamo una piccola intervista a questa giovane giornalista oramai, Elena, che con la sua scuola, la IC Peyron, giusto?
Sì, giusto.
Ti vedi? Ah, ok, perfetto. IC Peyron, state facendo delle attività all'interno del Salone del Libro.
Sì, esatto.
Come si chiama l'attività?
Book Blog. Siamo all'interno del Bookstock, siamo noi, l'IC Peyron, come hai detto, e il Liceo Alfieri. E intervistiamo dei scrittori e scriviamo poi degli articoli, e molti di questi anche poi finiscono sulla stampa perché abbiamo una collaborazione con questo giornale. E ieri un mio articolo è uscito sulla stampa, appunto, e La piccola fiammiferaia brilla ancora si chiama il libro, di Emma Carroll, che è un'attrice inglese. E
Bene, l'ho letto l'articolo, è un articolo molto interessante. Come si svolge la situazione? Voi andate a intervistare gli artisti, gli scrittori, e poi in gruppo vi incontrate all'interno del book blog e fate una discussione. Ecco, state lì e vi parlate, cercate di creare l'articolo, giusto?
Sì, esattamente. Sì. In gruppi di due di solito andiamo a sentire il discorso, la presentazione del libro di un autore, poi torniamo appunto nel punto di ritrovo di tutti gli scrittori del book blog, quindi di noi, e iniziamo a scrivere l'articolo.
Ebbene, Elena, io ti ringrazio tantissimo del tuo intervento. L'ultima domanda, dato che adesso i giovani sono molto, vengono attratti molto dai libri, giusto? E sono comunque, leggono tantissimo. Qual è il tuo genere? Qual è quello che ti piace di più leggere?
Allora, io leggo molto il giallo perché c'è molta suspense, mi piace molto, ma anche avventura e a volte anche romanzi, ma il giallo è il mio preferito, sì.
Bene, allora Elena, io ti ringrazio tantissimo, so che hai un sacco di cose ancora da fare qui al Salone del Libro, tra i quali anche fare le foto per R18, e ti ringraziamo. E noi adesso andiamo in musica e poi andremo a scoprire un'altra scrittrice. Grazie Elena.
Prego.
I won't leave you on me, I won't.
bene, ritorniamo in diretta sulle metafrequenze di R18, quindi questa è sempre Nice to Meet You, e qui ho una persona, la presidentissima, la bravissima Cristiana Voglino. Ci vogliamo veramente bene con Cristiana Voglino.
Ce lo siamo appena detti,
ce lo siamo appena detti.
Non avevate detto che c'era il video, mannaggia voi, altrimenti vedi, mi conciavo un po' meglio,
ma sei bellissima, sei bellissima così, guarda.
Perché ci vogliamo bene.
Ci vogliamo bene.
Ormai sono giorni che conviviamo con
R18, sì, l'intervista
dal salone off,
ne abbiamo fatte di tutti i colori,
esatto,
ma
esatto,
ci piace sempre continuare a farne,
esatto,
questa è una cosa importantissima.
Ma io non vi tedio tanto, perché io sono qua soltanto per aiutarti a introdurre i nostri autori che faranno queste interviste con voi.
Perfetto.
Una presso all'altra.
Grazie,
e
ci dai una mano, una grandissima mano. Sì,
e abbiamo la fortuna di essere qua con Marina Irali, che è una persona pazzesca, che io ho conosciuto al Salone del Libro.
È vero, sì. È vero. Sì, sì.
Ci siamo conosciute qua e lei è arrivata dicendo: ma io in realtà conosco il giapponese. Forse ci siamo conosciute a Bologna, prima qua, poi ci siamo reincontrate alla Fiera di Bologna, dove lei mi ha aiutato prima a incontrare un'autrice giapponese. E ho detto: ma perché, sai il giapponese? Certo, lei sa il giapponese, sa un botto infinito di lingue.
Oh, ma questo
infatti
è
farà
curioso.
L'intervista in giapponese.
Va bene, adesso ecco, allora tutta l'intervista in giapponese, tanto capiremo.
Esatto,
tutto.
E mi ha aiutato persino poi a tradurre questo libro qua, La voce brillante di Cecilia Ria Matsushima. Ho detto bene?
Matsushima,
caspita, lo sbaglio sempre.
L'isola del Pino,
sa tutto, cioè è una roba imbarazzante.
Veramente, io sono sconvolto.
Ma lei adesso mi farà da traduttrice per un libro che siamo riusciti a trovare dopo 5 anni di lotte furibonde, vero Marina? Che è un libro che si intitola invece The Snow Goose, perché è inutile dirvi che lei il giapponese l'ha imparato dall'inglese,
certo,
l'ha imparato sul campo, l'ha imparato, però lascerò la parola a lei, che comunque per noi ha pubblicato dei libri meravigliosi, che sono attorno a questo mondo meraviglioso, sia appunto i libri di narrativa per ragazzi che lei scrive, che sono pazzeschi, ma lei ha, in quanto anche docente di lingue, lei ha questa capacità di giocare anche attraverso la lingua italiana, gli errori ortografici e la qualunque, di queste robe lascio che parli lei con voi.
È interessante giocare sugli errori ortografici, questo perché io ne faccio tantissimi, quindi con me potresti giocare veramente tanto. Allora, Marina, grazie mille per essere qua. No, parla pure, perché sono due microfoni differenti, uno è per il video e noi qui facciamo un sacco di cose, Marina. Allora, Marina, io ti ringrazio per intervenire qui su Nice to Meet You R18 con il Costantino qui vicino a noi. Ci siamo fatti una chiacchierata prima molto interessante. Diciamo, i tuoi libri. Allora, prima di tutto, cominciamo con ordine. Come ti è nata la passione per scrivere i libri, e soprattutto questi tipi di libri?
Allora, in una delle mie filastrocche io dico che ciascuno almeno in qualcosa è straordinario, quindi parto dalla mia esperienza di vita e ho scoperto che ognuno di noi è un genio in qualcosa, e il problema che abbiamo è quello di scoprire che cos'è questo qualcosa che possiamo donare al mondo, nel quale siamo assolutamente straordinari. Nel mio caso, certamente non dirò che sono straordinaria da sola, ma diciamo che il mio talento è sempre stato quello della scrittura. E ho imparato a leggere e scrivere a 4 anni da sola, e a 6 anni scrissi la mia prima storia. Quindi fin da piccolissima ho avuto anche la fortuna di avere dei genitori che, come dice Dacia Maraini, lei dice che uno scrittore è sempre figlio di un narratore. Io ho avuto il papà che mi raccontava le fiabe, le storie che inventava lui stesso, la mamma molto brava, anche lei leggeva dei capitoli dei classici della letteratura, e quindi mi sono innamorata prestissimo della letteratura e della poesia.
Beh, ma questa qui è una cosa fantastica. Grazie allora ai tuoi genitori ti è nata questa fantasia, perché giustamente il cervello, la fantasia è un muscolo da allenare,
che
sempre
si allena, sì, certo. Si allena anche l'amore per la poesia e per la letteratura, si allena,
certo.
Ed è molto importante diciamo portarla ai bambini già piccolissimi, che noi magari pensiamo che non siano in grado di comprendere o di apprezzare, ma invece soprattutto la parte musicale della lingua viene assorbita in età ancora molto molto giovane, insomma, certo. Molto precocemente, quindi è importante fare questo dono ai nostri bambini presto,
assolutamente,
prima possibile.
Nei nostri laboratori diciamo sempre sono importanti le regole per quanto riguarda la dizione eccetera, ma il suono è fondamentale, perché è quello che percepiamo di più alla fine. Ecco, ma si può abbinare questa cosa che abbiamo detto, il suono con la scrittura? È una domanda,
sì,
così che...
è quello che io cerco di fare. Molto spesso mi hanno detto che io ho una scrittura musicale.
Ah,
questo mi è arrivato da più parti. E anche nella narrativa, anche nei libri di narrativa, io cerco sempre di dare musicalità alla frase. Bene. Quindi nella prosa porto un po' della mia esperienza nella poesia.
Che bello.
E attraverso la poesia cerco di portare significati. Quindi non soltanto un gioco di suoni fine a se stesso, ma di portare dei contenuti profondi che però arrivano attraverso il gioco, attraverso la fantasia, attraverso il divertimento, e quindi arrivano più in profondità.
Certo.
Perché si impara di più ridendo che insomma facendo i seri, ecco.
Assolutamente, forse diciamo che stiamo perdendo anche un po' questo aspetto dell'ironia, della gioia, per via di tutto quello che ci circonda, però mantenere questi aspetti sono fondamentali per continuare a vivere senza lasciarsi sempre prendere dallo sconforto.
Certo, infatti io nei miei libri parlo anche di tematiche profonde, anche nelle filastrocche per bambini ci sono, si affrontano temi anche appunto, quindi non è una negazione, certo, della realtà, ma è uno sguardo luminoso sulla realtà.
Ma che bello, ma tu mi dicevi prima che diciamo i tuoi libri sono rivolti, va bene, ai ragazzi, perché sono libri per ragazzi, ma quello che mi è piaciuto è il fatto che comunque sono anche rivolti agli adulti, cioè il ragazzo che è all'interno dell'adulto.
Sì, io quando faccio le presentazioni dei miei libri dico sempre che questi libri sono per i piccoli e per i diversamente piccoli, perché ognuno di noi è ancora bambino, grazie al cielo, non perdiamo questa parte, che è capace di divertirsi, di giocare, di appunto di avere uno sguardo anche un po' umorista sulla
certo,
vita, sulla
certo,
realtà. E quindi sì, un buon libro è per tutti.
Certo.
I libri che ci hanno accompagnato nella nostra vita, i grandi classici, non sono stati scritti per i bambini o per gli adulti, sono stati scritti per il genere umano, e poi ognuno può trovare al suo livello di lettura, diciamo, i contenuti che gli servono. Infatti il mio libro Storie del Mago di Pimpimerlo inizia con questa frase: c'è sempre un libro a salvare le persone nei momenti più tremendi della vita. E una persona può essere salvata qualunque sia la sua età. Un libro può veramente portare un nuovo sguardo sull'esistenza, può fare nascere in noi la voglia di cambiare, può portare forza al nostro sogno. E quindi qualunque sia la nostra età, il nostro livello, noi potremo leggere ciò che ci occorre in questo libro. Il libro è fatto per metà dal lettore, secondo me,
assolutamente.
Perché il lettore aggiunge significati, interpreta, filtra e raccoglie ciò che gli è necessario.
Ma si potrebbe anche ribaltare la situazione, nel senso che il libro salva il lettore, ma salva anche lo scrittore?
Senz'altro, guarda, proprio per la mia esperienza è proprio questa. Il libro è terapeutico, anche per chi lo scrive. Non è un caso che emergano alcuni temi nella... Ah, io guardavo qua.
No, vai.
Si vede che sono poco abituata ai mezzi audiovisivi. Quindi dicevo sì, che... Il libro salva anche lo scrittore, perché lo scrittore può elaborare i contenuti della sua esistenza attraverso la scrittura,
assolutamente,
trasformarli e portare questa, questo umorismo, questa gioia, questa luce anche nella propria vita attraverso la scrittura.
Questo è una cosa fondamentale, questa parola che ricorre, no? che dici spesso, la luce si proprio fa vedere come tu sia solare sia di persona, ma anche allora all'interno della tua scrittura, come abbiamo detto prima, e questa è una cosa fondamentale per te.
Sì, io spero di portare questo, un po' di questo calore, di questa luce nella vita delle persone, e spero che, come mi è già successo, mi è successo con una fiaba di formazione scritta anni fa, che una persona di 50 anni arrivasse col mio libro in mano, scritto con un linguaggio adatto ai bambini, e mi dicesse: questo libro mi ha salvata, mi ha cambiato la vita.
Ma che bello.
E fu un'esperienza che mi fece pensare molto, per cui è da lì che ho cominciato poi a pensare: forse un libro non è per i bambini, per gli adulti, per gli anziani, è per tutti,
è per il genere umano.
Esatto.
Che, come tutta l'arte, il genere umano, cioè ci si basa sull'arte per capire la civiltà di un popolo e poi anche per capire l'aspetto umano di una persona. Allora, ti chiedo se ci dai ancora 5 minuti del tuo tempo. Noi però adesso mandiamo un brano musicale e poi dopo ritorniamo e parliamo del tuo ultimo libro.
Va bene, grazie.
Allora ci andiamo ad ascoltare Daniele Celona con La Colpa. Buon ascolto.
Nessuno
applausi qui per veramente questa grandissima scrittrice Marina Irali. Allora, il nome intero è Marina Olga Adriana Irali, giusto o sbaglio?
È giusto, ho anche i nomi delle mie nonne, amatissime nonne.
Eh beh, ci mancherebbe, la nonna è fondamentale, un pilastro fondamentale per la società. Allora, Marina, ritorniamo a bomba sui tuoi libri, perché abbiamo parlato del tuo metodo di scrittura, abbiamo parlato della gioia che ci metti all'interno della tua scrittura, però vogliamo capire che cosa scrivi. Facci vedere, scopriamo insieme, dato che qui allora, siamo al Salone del Libro.
Cominciamo... In ordine
alfabetico.
Allora, questo libro si chiama Tappino e la Luna, è un libro che è nato proprio dal desiderio di portare una speranza e la fede nel nostro sogno. Molto spesso noi non sappiamo nemmeno quali siano i nostri sogni più veri, perché non ce lo chiediamo, non ci prendiamo il tempo di chiedercelo o abbiamo paura di risponderci. E questo libro insegna proprio a credere nel proprio sogno e a realizzarlo. È la storia di questo tappino, un esserino di metallo che viene
tappino
sì, viene creato, io tra l'altro l'ho realizzato nella realtà, questo ce l'ho a casa, ed è creato dalle mani di un bimbo povero che va a giocare in una discarica e con i pezzi che trova assembla questa creaturina che grazie a un raggio di luna prende vita, perché la luna dice finalmente qualcosa che vale la pena di far risplendere, il desiderio di questo bambino che non ha la pazienza di aspettare, ma Tappino apre i suoi occhietti di pongo alla vita e si guarda intorno e subito sente nel suo cuore che cerca la luna, vuole trovare la luna, e tutti gli dicono: ma che sciocchezze hai in quella tua testa di tappo, la luna non esiste. Però lui non è molto convinto di questo, dice: ma io in fondo... E lui è nato da un raggio di luna, no?
E quindi...
noi anche siamo un po' nati da un sogno, quindi decide di crederci, scopre che il suo campanello con cui è fatto il suo corpo può emettere un suono, ognuno di noi ha il suo suono, e con questo suono può cambiare il mondo. E quindi inizia un'avventura abbastanza rocambolesca con l'aiuto degli amici che trova sul cammino, che sono tutti animali parlanti che vivono in questo mondo chiamato le montagne, sappiamo anche di cosa.
Certo.
E si innesca grazie alla sua fede, che impara, grazie all'amicizia impara la fede in se stesso e nel proprio sogno, si innesca una rivoluzione pacifica che porterà questo mondo a cambiare per sempre.
Ma che
quindi
bello.
E poi forse, chissà, non voglio spoilerare niente, ma forse i personaggi troveranno la propria strada e il proprio sogno.
Bene, questo qui è Tappino e la Luna.
Tappino,
giusto?
E la Luna,
perfetto.
Anche questo è un libro che è piaciuto molto agli adulti, qualcuno ha trovato anche degli stimoli per cambiare la propria vita, insomma,
ma che bello.
Seguendo il proprio sogno.
Che bello, bisogna sempre seguire i propri sogni.
Sì. Poi ci sono le mie opere poetiche, che sono filastrocche, ma sono vere e proprie poesie, perché io in queste poesie ho messo tutti i miei studi classici. Nell'ultimo libro, Nel mondo ci sarà, ci sono addirittura gli endecasillabi saffici, cioè ho recuperato Saffo, la poetessa greca.
Sì.
Perché insomma, quindi c'è veramente tutto un mondo di poesia, quindi tutte le figure retoriche, tutti i tipi di metrica, di rima, insomma, insegnano proprio la poesia ai bambini, sono apprezzate anche queste, anche dagli adulti che amano la poesia, buon gustai della poesia li chiamo io. E sono ciascuna dedicata a una difficoltà ortografica, quindi aiutano chi è in difficoltà appunto con la nostra lingua, che è molto complessa, soprattutto nella scrittura, ma in maniera giocosa, in maniera appunto lieve, umorista.
Sì. Forse si capisce anche di più così, in maniera lieve uno riesce anche a entrare un po' meglio.
Esatto, perché il trauma dell'errore ci colpisce continuamente.
Assolutamente.
Lungo le nostre vite. E
ma tutti i tipi di errori, però ci insegnano anche ad andare avanti e ad affrontare, no, la problematica.
Quindi
poi
alcune sono proprio fanno ridere, altre fanno pensare, altre, quindi ci sono anche tutte le sfumature emozionali, no? Quindi del nostro animo, non soltanto diciamo stilistiche, cioè, però sono particolarmente curate dal punto di vista stilistico e musicale. Quindi sono
soprattutto l'aspetto musicale è importante, sì, come dicevamo.
E le hanno definite miniature filosofiche per imparare a scrivere.
Ah, ecco. Ah, c'è scritto proprio
perché
dietro,
sì,
che
miniature
bello.
Miniature filosofiche, perché a ciascuna appunto affronta un tema della vita ed è per questo che sono anche adatte ai più grandi.
Certo.
Però i bambini le hanno amate in particolare e le hanno anche imparate a memoria a volte, perché si sono riconosciuti in questa, in questa,
certo, in questa,
insomma,
in questa scrittura,
sì,
in questo tipo di
approccio, questo così
approccio
giocoso,
infatti,
diciamo.
Bene, bene.
Poi l'ultimo, no, l'ultimo libro veramente è questo, Nel mondo ci sarà, quindi sono due, uno si chiama, sì, Nel mondo c'è, Nel mondo c'era.
Sì, io intanto controllo se stai dicendo le cose giuste.
Grazie, grazie.
No, scherzo.
E poi c'è Nel mondo ci sarà, che è questo, è l'ultimo uscito poche settimane fa.
Ok. Ecco, è entrato Costantino di brutto nella telecamera, ma vabbè, Nel mondo ci
succede,
sarà, giusto?
Nel mondo ci sarà, e io penso che sia un modo per sognare insieme il mondo che verrà. Si parla di felicità, si parla di ambiente, si parla di responsabilità sociale, si parla di tutto ciò che ci potrebbe rendere felici se soltanto abbiamo il coraggio di sognarlo.
Certo. Eh beh, il coraggio di sognarlo è questo che comunque contraddistinguono le persone, i sognatori che poi dopo creano qualche cosa, e invece le persone che si lasciano un po' andare. Bisogna avere il coraggio, e questa è un'altra parola, oltre luminosità anche coraggio, quindi tu sei sia luminosa che coraggiosa all'interno,
speriamo,
dei tuoi libri.
Speriamo. Speriamo. diciamo che il mio coraggio è stato quello di guardare, come alcuni scrittori hanno consigliato di fare, che cosa manca alla letteratura contemporanea e cercare di portarlo, cercare di creare ciò che mancava. I miei libri sono abbastanza originali, diciamo, non hanno molte, non possono essere facilmente paragonati ad altre opere che sono in,
certo,
questo momento.
Questa è già una curiosità, quindi mi raccomando, andate a vedere nella casa editrice Voglino, anche sia qui al Salone del Libro, ma che poi dopo anche dove possiamo trovare i tuoi libri?
In tutte le librerie, perché sono distribuiti a livello nazionale in tutte le librerie d'Italia, e possono essere anche ordinati online sia dal sito della Voglino che da qualunque altro sito, piattaforma, diciamo, di commercio di libri,
di commercializzazione,
quindi, sì.
Non facciamo pubblicità,
no,
sennò poi dopo ci picchiano.
No.
Poi diciamo,
a me piace comprare nelle librerie,
infatti, quelle piccole, poi dopo anche,
esatto,
che così
diamo
anche
il libro, sentire il profumo della carta,
che lo stiamo perdendo un po' anche con tutta questa tecnologia che leggiamo attraverso il computer, il telefonino, l'ebook, quelle cose lì, mentre il libro in sé ha un fascino particolare,
vero, sì,
perché nasce carta, si girano i fogli, se hai voglia giri il foglio, come mi diceva un fumettista, uno sceneggiatore di Dylan Dog, perché tu abbia voglia di girare la pagina ci vuole la curiosità, e quindi tu, lo scrittore, deve comunque dare questa curiosità, e anche il libro fisico in sé, nell'ultima frase, giustamente ti fa girare poi dopo la pagina, altrimenti poi dopo il libro lo lasci stare se non ti incuriosisce.
È così, sì, infatti diciamo che la sfida per lo scrittore è quella di catturare il lettore facendo in modo che non riesca a staccarsi.
Infatti.
E che magari si faccia, come è successo a me a volte, di iniziare un libro e di non smettere finché non l'avevo finito. Mi è successo molte volte, io sono una grande lettrice,
immagino.
E tutti gli scrittori devono necessariamente essere grandissimi lettori, altrimenti non porteranno forse la parola giusta alla loro cultura, al,
certo,
loro tempo.
Perché bisogna anche lì, bisogna fare ginnastica, bisogna leggere, rimpolpare il cervello.
Infatti in questo libro... libro, Nella storia del mago di Pimpimerlo,
è l'ultimo che hai scritto?
È uno degli ultimi.
L'uno degli ultimi.
È il penultimo.
Bella la copertina.
Sì, la copertina di Giorgio Del Mastro, grande illustratore, ha colto proprio l'essenza del libro. Sì, questo libro parla proprio di questo, dell'innamorarsi della lettura, perché è la storia di due bambine che nella notte di Capodanno, per dirla con le loro parole, si trovavano un po' alla canna del gas, erano un po' disperate, sole, una povera, una ricca, ma ugualmente tristi e vengono sole. Teletrasportate dall'incantesimo sbagliato di un mago pasticcione quando si emoziona sbaglia a parlare come molti di noi, e vengono teletrasportate in questa magica villa Pimpimerlo dove ne succedono di tutti i colori. Ed è una villa dove appena entri ricevi subito la maledizione della lettura, cioè ti viene una voglia pazza di leggere e continui a leggere e non smetti mai.
Bene, bene. Beh, questa qui è la cosa interessantissima. Allora mi raccomando, seguite questi libri perché sono importanti. Allora, il tempo oramai a nostra disposizione è terminato, è veramente scivolato via come acqua. Possiamo trovarti anche sui social?
Sì, io sono su tutti i social con il nome Marina Irali Books. Sono felice se mi seguite.
Perfetto, è certo.
E volevo solo dire un'ultima cosa riguardo alle storie del Mago di Pimpimerlo. Le ho chiamato storie del Mago di Pimpimerlo perché c'è una storia abbastanza forte, perché è una storia avventurosa, molto molto divertente, si può ridere moltissimo con questo libro, in ogni capitolo ci scappa una risata o due.
Che bello.
È veramente molto molto lieve come scrittura, è molto facile da leggere nonostante la corposità del libro, ha capitoli brevi quindi sono adatti anche a bambini più piccoli, ma è piaciuto molto anche agli adulti. E ci sono all'interno di queste storie, dentro la storia, anche cinque fiabe inedite, fra le quali una ambientata in Giappone, dove io ho vissuto a lungo, è la seconda parte della mia anima, il Giappone, quindi la lingua giapponese che parlo come l'italiano, e anche tutta la cultura che ho studiato con molto amore anche all'università, e quindi una di queste cinque fiabe è ambientata proprio in Giappone.
Ah, che bello.
E ha un personaggio che è veramente esistito, un architetto samurai che si sdraia all'ombra di una pianta, fa un sogno e la fiaba è il suo sogno. Quindi è un libro che ci porta molto lontano nel mondo della fantasia, dell'immaginazione, che io credo sia la prima fonte di felicità nella vita delle persone.
Assolutamente. Marina, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi.
Mi raccomando, seguite i suoi libri, seguite sempre sui social Marina, e niente, ci rivediamo nuovamente al Salone del Libro.
A presto e grazie mille.
Ci ascoltiamo intanto Mihody con Colpi di tosse.
Subito. Io cosa faccio queste sere, giuro, non lo so. Le mani sulle fai, tappeti su sughero. Stiamo bevendo questa vita tutta giù in un sorso. Siamo tra sempre e mai, rimango in bilico. Chissà se scappi dalla guerra e lasci vuoto il posto. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino, vieni vicino, ti vedo. Qui il tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. E quando l'alba già cederà, basta, sa, saremo ancora senza filtri, senza strategie. Qui il tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. Ne cosa ascolti, preso bene, cosa invece no. Ti porto solo guai, rispondi subito. Io cosa faccio queste sere, giuro, non lo so. Le mani sulle fai, tappeti sugherò. Stiamo bevendo questa vita tutta giù in un sorso. Siamo tra sempre e mai, rimango in bilico. Chissà se scappi dalla guerra e lasci vuoto il posto. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino, vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino, vieni vicino, ti vedo. Qui il tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. E quando l'alba già cederà, basta, sa, saremo ancora senza filtri, senza strategie. Qui il tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. E quando l'alba già cederà, basta, sa, saremo ancora senza filtri, senza strategie. Ti ricordi mai dov'è che abito? Se metto lo zucchero oppure no nel caffè? Che film ho già guardato? Se nuovo l'abito? ma questa volta se sbattiamo chi ci pensa a me? Le mani sull'hi-fi, tengo alti dB, così copriamo queste chiacchiere di me di sé. Non serve un altro smile, abbiamo detto sì. Via queste maschere, contiamo fino a tre, ciao. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino, vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, ti vedo. Vieni vicino, vieni vicino, vieni vicino, ti vedo. Quel tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. E quando l'alba già cederà, basta, sa, saremo ancora senza filtri, senza strategie. Quel tempo passa, la luce si abbassa, ma ti vedo bene se ti muovi sulle melodie. E quando l'alba già cederà, basta, sa, saremo ancora senza filtri, senza strategie.
Siamo nuovamente in diretta qui sulle metafrequenze di R18, Nice to Meet You, ringraziamo un progetto Nice to Meet You finanziato dalla CRT, abbiamo tantissimi anche partner che ci danno una mano, ringraziamo anche AICS per il supporto e niente, anche Radio Contatto che collabora insieme a R18 per dare sempre migliori prospettive, sempre migliore musica. Allora, Elenuccia, grande Elena, che sa, intanto sta facendo foto, cose varie, eccetera. Come ti sembra il salone del libro?
Molto affollato. Tanta gente. Però si stanno tutti divertendo, secondo me, perché ci sono molti generi, molte persone diverse, quindi bello, bello.
Bene, bene, sono contento. Tu anche ti stai comunque, diciamo, stavi facendo un sacco di cose all'interno del salone, come abbiamo detto prima. Ti stai divertendo soprattutto?
Sì, certo.
Bene, sono contento. Allora, noi salutiamo tutti quanti, diamo adesso il cambio trasmissione, mettiamo un brano musicale, diamo il cambio trasmissione e niente, c'è Costantino qua che sta armeggiando. Ettore, adesso arriva Ettore, vai, giusto? Groove Morning, scusate, non sento perché sono sia cieco che sordo e che sono raffreddato, sono tutto quanto. Quindi Ettore vai con Good Morning e intervisterà altre scrittrici. Soprattutto, ecco, Cinzia Capitanio, ecco, la prossima che verrà intervistata, la prossima fantastica scrittrice della Voglina Editori. Ringraziamo sempre Costantino, perché mitico io lo tocco, tocco Costantino. Ringraziamo Elena che ci ha dato anche un supporto fotografico e video e ci vediamo, ci sentiamo prossimamente. Ciao!